Ciao ragazze!
Ciao!
Ciao! Dai, va bene, iniziamo!
No, no,
the secret part. The people down below, we all wanna know how to play the game of life before we got to go. He looked at me and said, I've pondered long, listening to Mother Nature's song. And let me tell you, son, life ain't just for fun, but if you want to have a ball, here's how you get it done. We got to do
Allora, come vedete è un ambito enorme questo. Piante, quindi mi viene in continuazione da divagare proprio perché si potrebbe parlare all'infinito di questi esseri. Perché però esiste il seme? Allora, devo per forza di cose un minimo dirvi come facevano le altre piante non spermatofite, quindi briofite, criptogame, eccetera, eccetera, a riprodursi senza il seme. È giusto perché se no non capite il dopo, ovviamente. Allora, come facevano queste piante? Pianta individuo, ok, adulto, produce due cose, microsporangi e macrosporangi. L'unica differenza è che i microsporangi sono maschili, i macrosporangi sono femminili. Quindi questi robi sono quelle strutture che producono e contengono le spore, quelle si diceva sotto la foglia delle felci. Bene, quindi micro e macrosporangi di solito si disperdono un po' a giro nell'ambiente e a un certo punto rilasciano le spore. Dalle spore queste sono in grado di generare i micro e mega gametofiti, cioè quindi micro gametofite, mega gametofite. La differenza è sempre la stessa: micro gametofite è quello maschile, mega gametofite è quello femminile. Questi a loro volta rilasciano i gameti, quindi gamete femminile e gamete maschile. Non state a chiedervi come mai c'è tutti questi passaggi, è così, che non so bene perché. Ovviamente questo è molto semplificato, poi è un po' più complicato, ma a noi ci basta sapere questo. Una volta quindi vengono rilasciati gamete maschile e femminile, che tra parentesi corrispondono a spermatozoo e cellula uovo animali, questi gameti, come succede negli animali, anche nelle piante a un certo punto si devono incontrare. Quando si incontrano, questo è il momento in cui c'è la cosiddetta fecondazione. Dopo che c'è stata la fecondazione, quindi quel fondamentale, magico, poetico, quello che vi pare, momento in cui c'è l'unione del genoma maschile e il genoma femminile, questo appunto i genomi si uniscono, vanno a creare un organismo completo che all'inizio è lo zigote, come si diceva, la prima cellula, che poi insomma si divide e si crea appunto l'embrione. L'embrione che è il nuovo individuo. Questo poi inizierà a crescere, a diventare un individuo adulto e poi il ciclo riparte ovviamente. Quindi questo era il modo in cui le piante prima di avere i semi potevano riprodursi. Allora, l'evoluzione è forse difficile, facile e difficile allo stesso tempo capirlo, però diciamo l'evoluzione è una cosa progressiva, quindi questo è abbastanza ovvio, no? Detto così. Poi se uno va a vedere nello specifico davvero cosa si intende con progressivo, gli scoppia un po' il cervello, devo dire la verità, perché quella parte di pianta che prima era una, che ne so, un lobo, allora dopo si trasforma piano piano, prende un po' un'altra forma, fino a diventare il tegumento, insomma un casino. Ovviamente tutte le volte uno deve categorizzare qualcosa di continuo, quindi che cambia in modo davvero progressivo, ovviamente si incontra difficoltà. Però un pochino bisogna provarci, ecco. Allora, quindi cosa cambia con queste nuove piante che producono semi? Innanzitutto non c'è più la parte che riguarda le spore, quindi non c'è più un macrosporangio e microsporangio per come si intendevano prima, quindi una struttura che fluttuava nell'ambiente tramite aria o acqua e che poi rilasciava le spore. Questa cosa si evolve in realtà e fondamentalmente quello che cambia è che non va più a giro, quindi non viene rilasciato dalla pianta ma rimane sulla pianta, e le spore quindi in un certo senso ci sono ma non vanno a giro, quindi a un certo punto si smette di chiamarle spore, chiaramente, perché sono proprio un'altra cosa. E in particolare tra queste spore, per esempio tra quelle femminili, quindi le mega spore, nelle piante che poi piano piano iniziano ad avere semi e poi avranno semi, di queste megaspore ne viene prodotte soltanto 4. 4 per ogni, come diciamo, come se fosse 4 per ogni fiore, va bene? O 4 per ogni seme che poi dopo verrà. Mentre invece sulle piante di prima, crittogame, ne veniva prodotta una quantità indicibile di spore, ma tantissime. Come tra l'altro i funghi, si diceva, che ripeto non sono piante, però è per fare un esempio, anche i funghi tutt'oggi si riproducono con le spore e anche loro infatti ne producono una quantità incredibile, tantissime ne producono, pazzesco. Invece con queste piante a seme di spore ne viene prodotte 4. Di queste 4 ne sopravvive soltanto una, va bene? Poi questa una spora poi produrrà dopo i gameti, eccetera. Un po' lo stesso discorso che per le megaspore è per il megagametofito, quello che si diceva prima, che produce poi gameti. Anche questo rimane all'interno della megaspora, in questo caso come rimane sulla pianta, non va a giro, non fa grandi viaggi, va bene, rimane tutto sulla pianta e rimane appunto dentro il megasporangio come deve essere. Altra differenza è che quindi l'embrione, anche lui, non va particolarmente tanto a giro, cioè nel senso prima ovviamente l'embrione si formava dai gameti, che quindi però i gameti si erano fatti tutto un viaggione micidiale insieme alle spore fino a prima con le piante crittogame. Invece adesso, siccome essendo sempre legato ai gameti, i gameti sono sulla pianta, che sono, cioè sono sulle spore, sono sulla pianta, tutto è sulla pianta, anche l'embrione sta lì. Quello che viaggia nelle piante spermatofite, quindi nelle piante a seme, perché uno spostamento ci deve essere, se no come avviene la fecondazione? Per magia? No, allora quello che viaggia è il polline, ovvero la parte di genoma maschile che viaggia spesso, un esempio classico è col vento, appunto dicevo prima dei pioppi con il polline di pioppo, viaggia nel vento o delle classiche graminacee, tutti quelli che sono allergici lo sanno benissimo, viaggia in qualche modo tramite il vento, tramite anche gli animali, può essere un sacco di modi, e poi arriva dove c'è il gamete femminile, di solito su un fiore o su qualcosa di simile a un fiore. Lì allora poi c'è la fecondazione e poi tutto bene, e poi c'è il seme, no? Quindi altri invece, diciamo, eventi che succedono. Come vi accennavo prima, per far sì che ci sia la fecondazione, i gameti maschile e femminile si devono unire, proprio fisicamente si devono toccare, entrare uno dentro l'altro, è proprio una cosa molto molto carnale, va bene? Questo avviene tramite un micropilo, si chiama, che è un'apertura dove c'è la cellula uovo. Questo micropilo prima non c'era, perché siccome i semi, le piante si producevano in questo modo, non c'erano, anche il micropilo prima non c'era, e quindi si è evoluto piano piano da tutta una serie di strutture che non voglio entrare nel dettaglio, tanto serve un po' a poco, però è per farvi capire che appunto era tutto un continuo. E allo stesso modo i tegumenti, quindi quello che sarà il rivestimento del seme, anche questi sono strutture che in realtà vengono dai lobi, che vabbè, avevo accennato prima, che quelli piano piano si trasformano, vanno a contornare, a cerchiare sempre di più la cellula uovo, e poi a un certo punto, quando la cellula uovo è fecondata, allora si lignificano, di solito comunque si inspessiscono, diventano un po' più rigidi e si formano quindi tegumenti del seme. E, quindi queste sono un po', diciamo, le cose che sono accadute a livello, diciamo, evoluzionistico, fino ad arrivare alla creazione del seme. Ho parlato tantissimo, quindi vi faccio assolutamente riposare un po'. Faccio assolutamente riposare un po'. Posare 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 un po'. Ma anche appunto come questi
esseri vegetali vengono utilizzati nel nostro mondo. Mi vi ho spiegato come si è, più o meno come si è potuto formare il seme, o meglio le piante che utilizzano i semi per riprodursi, e quindi siamo a un certo punto, per modo di dire, ovviamente, come si diceva, in modo progressivo, arrivati a quando le piante hanno i semi, ovvero circa 360-370 milioni di anni fa, che era l'epoca del Devoniano superiore. Che casino, non capisco niente, tutto è Stefano, tutto un casino. Però sappiatelo che era il Devoniano superiore, se voi riuscite a ricordarvelo mi fa piacere, io ancora non ce l'ho fatta, lo leggo infatti. Quindi a partire da 360-70 milioni di anni fa esistono le spermatofite, che quindi si diceva sono le piante che utilizzano il seme per riprodursi in modo sessuato, sessuale. Quindi nascono le spermatofite ad oggi sono divise in cinque fila: filum, cicadofita, ginkofita, coniferofita, mietofita e antofita. Ovviamente sono nomi tecnici, quindi un po' ostici, però per esempio forse ginkofita vi suona un po' familiare. Se conoscete la pianta del ginkgo, ginkgo biloba o biloba, non ho mai capito come si pronuncia, una delle cosiddette piante, scusate, ve lo dico, fossili, non mi veniva, piante fossili, ovvero esistono da un sacco di tempo, è sempre la stessa, con quel genoma eccetera, e c'è tuttora oggi ai nostri giorni, che è incredibile. Quindi ginkgo fita comprende la pianta del ginkgo, magari vi torna anche familiare, coniferofita, quindi tutto ciò che è conifera. Ora poi nel linguaggio comune con conifera si intende anche tante altre piante che non fanno parte di questo filum, però vabbè, insomma, giusto per capirsi. Oppure antofita, no, in realtà non penso che suoni familiare, però insomma sono piante che conosciamo molto bene. Allora, innanzitutto però si sono formate le, altro tipo di classificazione, le gimnosperme. Le gimnosperme sono cicadofita, ginkgofita, coniferofita e gnetofita. Ne rimaneva un altro, era il quinto, antofita, che però non è gimnosperma ma angiosperma, un altro tipo di roba, va bene? Le gimnosperme sono quelle che noi, come dicevo prima, comunemente chiamiamo conifere, in modo sbagliato, però vabbè. All'interno ne fanno parte alcune che sono effettivamente conifere, come abete, cedro, pino, cipresso, ma tante altre, tipo le cicas, o tipo appunto ginkgo, comunque piante che conosciamo abbastanza. Allora, quindi queste sono nate prima delle angiosperme. Le angiosperme sono quelle che comunemente chiamiamo latifoglie. Se pensate a una pianta a caso, probabilmente è un'angiosperma, per farvi capire. Infatti, ad oggi, di angiosperme ne esistono 235.000 specie, invece di gimnosperme 720, quindi è abbastanza diverso il numero, il paragone. Nonostante ciò, però, questo non vuol dire un granché, cioè le gimnosperme sono comunque innanzitutto fondamentali, importantissime, anche sia dal punto di vista evolutivo, ma sia dal punto di vista ecologico, ai giorni nostri intendo, perché nonostante siano molte molte meno specie, da tante parti le gimnosperme, a partire anche dalla flora che troviamo in Toscana semplicemente, ricoprono vaste aree. Qui appunto nei boschi intorno a Firenze sono classiche le macchie di cipresso, cosiddette, proprio perché si dissemina bene, insomma, fa tanta competizione alle altre specie, è una bomba, insomma, quindi colonizza un sacco. Esempi però molto più eclatanti sono magari i boschi del nord Europa, quelli sono ancora più eclatanti, proprio ettari, 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 ettari di boschi di abete bianco, per esempio. Aiuto, è difficile fermare la lingua qui, come si fa? Allora, volevo solo dirvi quindi la differenza fra gimnosperme e angiosperme, ma non perché mi piace dire cose tecniche, anzi, mi piace rimanere un po' più sul vivo, sul pratico, e infatti ve lo voglio dire perché la differenza è insita proprio della tipologia di seme. Quindi nel caso delle gimnosperme, che ripeto sono nate prima, sono quelle nate appunto 370 più o meno milioni di anni fa, il seme era cosiddetto nudo. L'etimologia proprio della parola gimnosperma vuol dire seme nudo, infatti, ovvero il seme contornato dal tegumento, quindi il tegumento c'è, ma al di fuori del tegumento buone, cioè è libero il seme. Cosa diversa invece per le angiosperme. Se pensate una mela, la mela noi ovviamente giustamente la chiamiamo frutto, perché il frutto che non esiste nelle gimnosperme, nelle angiosperme c'è, ed è quella cosa, quella struttura che va a contenere i semi, a un po' proteggerli, un po' nella maggior parte dei casi far sì che si spargano a giro nel mondo e nell'ambiente. Quindi magari se un frutto è buono e succoso, arriva l'uccellino, se lo mangia, mangia anche il seme perché sì, poi vola a chilometri più in là, lo ricaca, e quel semino allora è trasportato in un'altra parte di mondo, no? È molto figa questa cosa. Quindi i gimnospermi non ce l'hanno, invece angiospermi sì. Le angiosperme, come dicevo, latifoglie, per farla più semplice, esistono da molto meno tempo, in particolare da 135 milioni di anni fa, quindi hanno la metà degli anni, letteralmente. rispetto alle gimnosperme. E ovviamente anche queste, se uno la vuole studiare dal punto di vista evolutivo, uno si chiede: ma perché prima non c'erano e poi ci sono? Beh, perché hanno sviluppato evoluto delle nuove strategie per diffondersi meglio o sopravvivere meglio.
Anche in maniera disorganizzata e senza spesso una vera sua struttura, una sua organicità. In Grecia, inizialmente, quindi quando si è iniziato a usare, diciamo, questo termine, si voleva intendere quella che è la città madre rispetto alle colonie attorno, o comunque la capitale, la città principale, quindi era un riferimento. e cambia questo all'oggi. E infatti, diciamo, è stato anche per me un po' interessante vedere altre definizioni, soprattutto quella di totalità sparpagliata, che appunto che è stata data da Nancy, N-A-N-C-I, che appunto la definiva in questa maniera rispetto all'oggi, rispetto a quello che noi abbiamo in questo momento, perché come vi dicevo tendenzialmente siamo delle situazioni poco omogenee, poco attente alla struttura, al suo sviluppo.
E invece, sempre appunto
tornando alla nostra dimensione, quindi di città, la città può avere tendenzialmente costituita da un centro storico, quindi dal suo centro, dal suo nucleo, e poi alla periferia. E anche questa parola, diciamo, vuol dire invece la parte esterna, la parte estrema, marginale,
e
solitamente appunto vengono intesi quei quartieri più lontani dal centro, e che si è iniziato come idea, si è iniziata a sviluppare soprattutto dalla seconda rivoluzione industriale, dove i ceti meno abbienti, diciamo quelli meno abbienti, si spostavano dalle campagne per cercare lavoro in città, appunto all'interno delle industrie, quindi come operare.
C'è una vera e propria traduzione letterale della parola città, cioè città ovviamente è un elemento che devono definire anche con la lingua cinese, però la definiscono usando termini diversi rispetto ai nostri. In particolare si usa in linea generale il termine Cheng o
Cheng,
non so difficilissimo come si pronunci, che è sempre qualcosa che si riferisce alla città, però più nello specifico Cheng qualcosa del genere significa proprio aggregazione urbana, quindi sarebbe la traduzione più fedele rispetto alla parola nostra città. Però questo in realtà, se si traduce letteralmente, vuole dire mura e mercato. Questa cosa, come vedremo anche dopo, perché ripeto dopo, cercheremo di un po' analizzare tutta la storia della nascita delle città. In generale, la città nasce dal momento in cui c'è un'aggregazione di persone, eccetera, però quell'aggregazione subitamente porta alla creazione di uno scambio di merci, di una compravendita e quindi di un mercato. Quindi è molto interessante che significhi proprio mura e mercato. Collegatissimo infatti a questo termine è la parola cittadino, che infatti si dice shin mi, scusate, shi, e che significa il popolo del mercato. Anche qui stessa analogia, sempre si vede anche qui l'importanza dell'elemento del mercato all'interno della struttura città, così in generale. Sempre a proposito delle mura invece, che già appunto avevamo nominato, c'è un'espressione in cinese che è qingpu. Ripeto, tra l'altro Cheng era la parola che indica la città, quindi Cheng, immagino che faccia riferimento a quello. e comunemente si traduce con andare in città, ma letteralmente significa entrare nelle mura. Quindi anche qui si vede che, a quanto pare, perlomeno in Cina, la città era spesso definita da una cinta muraria. Invece è molto molto interessante anche la traduzione che abbiamo per il termine periferia, perché si dice Xiao Wei, chi lo sa, e letteralmente vuol dire ciò che sta fuori dallo spazio consacrato. Quindi possiamo da qui immaginarci che la città nella sua interezza abbia appunto una zona consacrata, quindi una zona più importante, magari dedita a attività religiose, o magari consacrata forse è inteso anche nel senso del potere, quindi una parte di accentramento del potere, e invece un'altra parte che sta fuori, appunto sta è separata spazialmente dalla parte di potere o religiosa, e questa appunto è la periferia. Inoltre poi è carino sapere, diciamo così come curiosità più che altro, che spesso in cinese abbiamo nomi composti anche nel caso dei nomi propri. Quindi per esempio il nome di una città può essere composto da il nome che diciamo sarebbe stretto della città con contenitori per alimenti.
L'arte del rendering dovremmo condannarla come illegale.
tipo dal punto di vista più chimico, ma ora vi vado a leggere dove si ritrovano questi PFAS, quindi in sostanza, diciamo, per noi comuni mortali cosa sono, ok? E questi PFAS sono molecole, come già ho letto prima, estremamente resistenti, ed è questo ovviamente proprio il problema, proprio perché non si riesce a trovare il modo di degradarli, e si trovano in tantissime oggetti e materiali. Per esempio, porte e finestre, creme per il corpo, lenti a contatto, addirittura nelle piastrelle, nel filo interdentale, aiuto, nei cateteri, no, è veramente agghiacciante questa cosa, detergenti per autolavaggio, creme da barba, protesi, shampoo per capelli, di prodotti per l'igiene ce ne sono tanti, cavi per computer, bicicletti, detergenti per piatti, telefoni cellulari, componenti di motori, non si sa quali, no? Resine, stampanti, contenitori per alimenti, cere per sci, esplosivi, attenzione, quindi tutti gli esplosivi, tantissimi, numerosissimi che avete a casa, buttateli subito nel cestino, mi raccomando. Cartoni per pizza, cere per pavimenti, munizioni, anche queste subito via, veloci, sbarazzatevi. Pesticidi, contenitori dei prodotti chimici, cavi elettrici, più o meno sarei già detto, fertilizzanti pure, abiti impermeabili anche. Poi inchiostri per stampanti, padelle antiaderenti, mi raccomando, ricordiamocelo, questo nelle padelle antiaderenti, che ormai sono considerate una divinità, invece hanno queste sostanze che non fanno proprio benissimo. Scarpe, vabbè, schiume antincendio, filtri per condizionatori. Tanto appunto mi viene in mente queste sostanze qui, una delle resistenze che devono avere per esempio è al caldo, devono resistere a temperature molto alte, per quello ci sono per esempio nelle schiume antincendio o nelle padelle antiaderenti, come vi ho appena letto. Ma li troviamo anche nella carta da forno, quindi stesso motivo, nel Gore-Tex, si era visto infatti anche altri abiti impermeabili, probabilmente è lo stesso materiale, teflon, colle, coloranti e chissà quanti altri, quindi questi tipi di componenti li ritroviamo veramente veramente ovunque. Cause I'm tryna be that bitch with six figures. 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 Lie, the worst of all your friends. I'm on my way to leave. Quindi, appunto, oggi, come vi dicevo, un argomento fichissimo, ovvero, come preannunciava la canzone Fig Tree, oggi vi sarò qui a parlare dell'albero del fico, esattamente Fig Tree.
Tanto un attimo prima di fare l'amore, un grillo che canta, c'è un'aria bellissima intorno, che odore. Pian piano riprendo a sfiorare la sua sottana, sarà la zona. Cerchiamo un posto migliore e allora ritrovo di nuovo la mia tenerezza. È una cara ragazza, comincio a sentirmi eccitato, più che un odore è una puzza. Io tento un abbraccio per chiuderle il setto nasale. È micidiale. Non ce la faccio. M'è venuta anche un po' di nausea. Gira la testa. In città non mi sento mai male. L'aria è più giusta. Un bel bar d'alluminio. Mi siedo e mi sento un signore. L'odore, l'odore mi segue oramai dappertutto. Non posso, non posso, oramai ce l'ho addosso. Vado a casa, mi metto sul letto, mi sdraio, mi distendo. Ma c'è ancora, io mi annuso e lo sento più forte. Un odore tremendo, mi tolgo i vestiti, oramai sono nudo. Oddio, oddio, l'odore mio, l'odore mio. Vuoi vedere che sono io? Vuoi vedere che sono io? Vuoi vedere che sono io? Calma, un momento. Faccio un bel bagno, mi lavo da tutte le parti con molta attenzione. Mi metto anche il talco, son candido come un bambino. Maledizione. Adesso però non mi devo suggestionare da vomitare. Non ce la faccio. È un odore che non si distrugge con una lavata. Ci vorrebbe un programma in risciacquo, la schiuma frenata. Mi spalmo le creme, i profumi dai piedi alla testa. Sovrasta ce l'ho nella pelle, che schifo mi faccio, che corpo ignorante così puzzolente. Come faccio con tutta la gente che mi ama e mi stima? Come faccio? Non c'è niente da fare, la puzza è più forte di prima. Che schifo, io che c'avevo tanti amici, sono uno che lavora, mi son fatto una carriera, non è giusto che la perda, mi son fatto tutto da me, mi son fatto tutto da me. Io che conosco tanta gente, sono venuto su da niente, c'ho una bella posizione, non è giusto che la perda, mi son fatto tutto da me, mi son fatto tutto da me, mi son fatto tutto da me. Mi son fatto tutto di merda.
To all the boys and girls, those roses and daisies and tulips and paisley skies. Was it that time to trip, or was I just high on the sounds of the speaker that was coming out the wall?
Insta, your Tinder, your Snapchat filter.
Your Tinder, your Snap. left to right, 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 left to right.
Concentrate. struggling to concentrate.